Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB. Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Station.
Chute cego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuça. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. La BBC di Londra oggi torna a parlare in italiano. Riproporremo infatti una intervista in esclusiva con Matteo Maggiore, un italiano che ha fatto strada nel Regno Unito, tanto da divenire il capo della politica europea dell'ente radiotelevisivo britannico. Nel breve colloquio con lui parleremo di televisione digitale, di qual è la situazione del suo paese, e lo sentiremo commentare anche la chiusura della mitica Radio Londra. Avremo poi un'intervista con Roberto Pavanello da Vercelli, con alcuni ascolti interessanti, e non mancheranno le notizie di broadcasting. Prima però vi ricordo che per l'ultima settimana dell'anno organizzeremo una gara d'ascolto, il cui regolamento troverete sul nostro sito web www.radiomagazine.net. E già che ci sono, vi rammento anche che il nostro recapito postale è il seguente: www.radiomagazine.net, casella postale 2210, Corso Meridionale 80143 in Napoli. E buon ascolto a tutti. Oggi vi proponiamo una intervista d'eccezione. Matteo Maggiore, responsabile dal 2001 dei rapporti con l'Europa della BBC di Londra, membro dell'Eurovisione come deputato direttore nel settore televisivo dal 2000 al 2001, giornalista e produttore a Berlino per il programma media della Commissione Europea e del Parlamento Europeo.
Oggi si parla di passaggio della televisione dall'analogica al digitale. Com'è la situazione in Inghilterra?
Nel Regno Unito il 50% delle case, grosso modo, hanno la televisione digitale. Questo succede con tre piattaforme diverse: cavo, satellite e digitale terrestre. La storia credo che cambierà da paese a paese, perché quello che convince la gente a passare dall'analogico al digitale è un qualcosa di diverso a seconda del paese. In Gran Bretagna, un paese in cui c'erano 4 o 5 canali analogici, quindi lo zapping era ridotto, passare dall'1 al 5 e tornare indietro, quello che si chiama la killer application del digitale, quello che ha convinto la gente a passare a qualcosa di diverso, è stata l'offerta di televisione pay TV. Questo è successo in un ambiente analogico. Il digitale è stato un miglioramento tecnico di quell'analogico. Quindi automaticamente tutte le case che ricevevano televisione multicanali, si abbonavano a Sky in Gran Bretagna, hanno avuto un miglioramento tecnico del decoder, che è passato da analogico a digitale. Non hanno scelto il digitale, sono passati a digitale senza accorgersene. Automaticamente quindi il successo della televisione multicanale ha portato al successo del digitale. Evidentemente la storia non potrebbe essere la stessa in un paese in cui ci fosse una grande offerta di canali analogici, perché bisognerebbe convincere la gente a comprare la tecnologia piuttosto che i servizi.
Ecco, ma qui si sta parlando di riconversione di impianti trasmittenti terrestri al digitale. Cioè, nell'epoca in cui ci sono i satelliti, non è un po' anacronistico pensare a questo, a meno che non ci sia la fibra ottica, no? Il cavo, non so.
Ma ancora una volta bisogna vedere sia la situazione di partenza che l'obiettivo. Nel Regno Unito la situazione di partenza era quella di una televisione a pagamento molto diffusa, quindi evidentemente il satellite giocava un po' la parte del leone. Il punto d'arrivo è arrivare a spegnere la trasmissione analogica il più presto possibile e con il minor intervento possibile da parte del governo. Quindi la ricetta, se vogliamo, era una televisione commerciale che portasse gli spettatori a essere convinti di adottare il nuovo sistema. In altri paesi si seguono vie diverse, alcuni paesi scandinavi ad esempio hanno scelto la via di imporre una transizione digitale molto presto, negli anni 2006-2007, e costringere in qualche modo gli operatori a fare degli interventi sul mercato. Nulla è anacronistico, certamente bisogna vedere se si intende passare a un ambiente, a un universo di diverse piattaforme che insieme raggiungono il 100% della popolazione, o se invece si punta su una piattaforma piuttosto che un'altra. Ma queste sono scelte che dipendono dalla situazione del mercato nel momento in cui si fanno.
Ecco, anche De Kerckhove prima parlava di sicurezza, no, su internet. Qualche mese fa abbiamo avuto il problema di 14.000 uffici postali bloccati, pare da un virus o non si sa meglio, da un hacker. La stessa cosa stava per avvenire anche in Corea del Sud, in Asia, eccetera. Anche in America ci sia stata una cosa del genere. La guerra delle onde, quella che prima veniva fatta sulle onde corte, no? Il jamming, che voi conoscete molto bene, si sta spostando su internet.
Beh, il problema di internet non è un problema specifico della televisione o dei radiodiffusori, è un problema di una rete che è cresciuta liberamente o anarchicamente a seconda di come si vogliono vedere le cose, e quindi con i vantaggi e gli svantaggi che questa situazione comporta. Certamente il problema della sicurezza delle reti e soprattutto della sicurezza di internet è un problema importante.
Ecco, ma dico, ma un'eventuale manovra del genere potrebbe essere attuata da chi è interessato al filtraggio, no, di internet, in quei paesi dove per esempio non è possibile accedere liberamente ai siti di giornali europei tipo New York Times, tipo...
Certamente, ma questo è senz'altro un problema, ma è un problema che bisogna mettere in prospettiva. Finora, diciamo, c'è una complementarità di mezzi di comunicazione. Come il cinema, la televisione non ha ucciso il cinema, il digitale si sta configurando come una serie di opzioni complementari. È chiaro che se noi ci affidassimo a internet per ogni tipo di comunicazione e a internet soltanto, questo sarebbe un problema molto maggiore. Oggi come oggi il sistema di comunicazione si sta facendo molto più complesso, quindi sarebbe anche molto più difficile, come dire, chiudere dei rubinetti in un solo punto.
Ecco, che novità ci riserverà la BBC nei prossimi anni? BBC World, per esempio, innanzitutto nel 1980 c'era un servizio in italiano alla radio, come mai non...
La novità principale è una forte concentrazione sui servizi liberi, cioè servizi free to air.
Ecco, ma il programma in italiano di Radio Londra quando riprenderà?
Queste sono decisioni che non stanno alla BBC, paradossalmente. Il World Service, la radio internazionale della BBC, è finanziata dal Ministero degli Esteri, ed è il Ministero degli Esteri che insieme alla BBC decide le lingue dei servizi, quindi è una decisione presa in accordo con il governo, una procedura abbastanza straordinaria, completamente diversa da qualsiasi altra parte della BBC.
Io vorrei sapere perché in tedesco e non in italiano.
Queste sono decisioni che cambiano di continuo, tra l'altro, vengono riviste di continuo, per cui potrebbe anche cambiare, potrebbe essere diverso nel futuro. È evidente che in momenti diversi diverse lingue assumono funzioni diverse.
Fin qui Matteo Maggiore della BBC di Londra.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Cresce l'adozione della banda larga in Italia, ma con una velocità media di connessione di 8,2 megabit al secondo il nostro paese non riesce a tenere il passo col resto del globo, e solo il 7% viaggia a 15 megabit al secondo o più. È quanto emerge dall'ultimo bollettino della società Akamai sullo stato di internet nel mondo. Secondo il rapporto, nei primi tre mesi del 2016 in Italia le connessioni di banda larga superiori a 4 megabit al secondo sono aumentate rispetto a un anno fa del 20%, raggiungendo l'83% del totale. Sono aumentate anche del 135% le connessioni superiori a 10 megabit al secondo e del 168% quelle pari o superiori a 15 megabit al secondo, tuttavia la velocità media di connessione di 8,2 megabit al secondo, sebbene in crescita, fa perdere all'Italia 3 posizioni a livello mondiale, dove è 54, ma e 6 posizioni nella regione EMEA, dove è 28, ma. La media delle velocità di picco raggiunta in Italia è stata di 36,5 megabit al secondo. Nel bel paese le connessioni a internet superiori a 10 megabit al secondo ora rappresentano il 18% di quelle a banda larga, in crescita rispetto alle rilevazioni precedenti. Ma quelle super veloci, pari o maggiori di 15 megabit al secondo, sono ancora solo il 7%. Quanto alla connettività mobile, nel trimestre di riferimento l'Italia ha raggiunto una velocità media di connessione mobile di 10,8 Mbit al secondo, con picchi medi di 70,5 Mbit al secondo. A livello globale la velocità media di connessione è aumentata del 23% in un anno, attestandosi a 6,3 Mbit al secondo. Al top c'è la Corea del Sud con la velocità media di connessione più alta al mondo, 29 Mbit al secondo. Singapore è il paese con la più alta media delle velocità di picco con 146,9 Mbit al secondo. Al mondo è il Regno Unito che sul mobile corre più veloce di tutti con una velocità media di connessione di 72,9 Mbit al secondo. Va avanti il progetto Apple a Napoli. A ottobre partiranno nella sede di San Giovanni a Teduccio i corsi per la formazione dei primi 100 sviluppatori di applicazioni del sistema operativo iOS. A fine mese sarà pubblicato il bando internazionale riservato anche ai giovani diplomati. Partner dell'iniziativa è l'Università di Napoli Federico II. L'investimento complessivo previsto è tra i 10 e i 15 milioni di euro, 600 gli sviluppatori previsti a regime, in attesa del completamento del polo universitario di San Giovanni a Teduccio. L'annuncio ufficiale della sede è previsto la prossima settimana. Si è verificato in Florida il 7 maggio scorso il primo incidente stradale mortale di un'auto a guida autonoma negli Stati Uniti, lo hanno reso noto le autorità federali statunitensi. La vittima era il conducente di una Tesla S che aveva inserito il sistema di guida automatica su un'autostrada nei pressi di Williston. Secondo la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, la Tesla si è andata a schiantare contro un tir proveniente dalla direzione opposta, che stava svoltando a sinistra. Tesla ha spiegato sul suo sito che né il conducente né il sistema di guida autonoma hanno visto il lato bianco del tir, che si trovava perpendicolare all'auto, contro un cielo particolarmente luminoso. Il fondatore Elon Musk fa le sue condoglianze su Twitter. 40 anni fa andava in vendita il primo computer Apple. L'Apple prima era una semplice scheda madre, ne furono realizzate 200 e vendute circa 175. Costava $666.66 e ora collezionisti pagano cifre da capogiro per aggiudicarselo alle aste. Fu il primo di una lunga serie di computer commercializzati dal colosso di Cupertino che proprio qualche mese fa ha festeggiato 40 anni di vita. Il primo aprile 1976 Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne la fondarono in un garage di Los Altos, in California, concepito e progettato da Steve Wozniak. L'Apple fu presentato nell'aprile 1976 all'Homebrew Computer Club di Palo Alto e commercializzato dal luglio 1976 all'agosto 1977. La scheda madre era molto semplice. Conteneva solo 30 chip e si programmava attraverso una tastiera alfanumerica che mostrava i risultati su un display video. Si stima che siano sopravvissuti tra i 30 e i 50 pezzi di computer Apple, di cui solo 6 perfettamente funzionanti, e il valore è in continua crescita. Nel novembre del 2010 un esemplare in perfette condizioni è stato acquistato da un collezionista italiano da Christie's a Londra per €157.245. Successivamente, nel giugno 2012, è stato venduto da Sotheby's a New York uno degli ultimi esemplari funzionanti per $374.000. Due anni dopo, a ottobre 2014, la casa d'aste Bonhams, sempre newyorkese, ha registrato il prezzo record di $905.000 per un altro esemplare funzionante.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recentemente ristrutturato con una legge del marzo del 94, raggruppa 5 uffici differenti, ciascuno con compiti propri come la tutela del diritto d'autore, la promozione della cultura italiana, la documentazione e l'informazione istituzionale oppure l'attuazione delle leggi sulla stampa, editoria e emittenza radiotelevisiva. Ultimamente si parla tantissimo della nuova Carta Costituzionale Europea, L'Europa potrebbe varare una nuova legge sulla stampa? Lo chiediamo al dottor Stefano Rolando, ex capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ospite della nostra trasmissione.
Ma io credo che l'Europa sta promuovendo la sua carta costituzionale nella difficoltà di essere un soggetto Stato oppure una alleanza di Stati, che mi pare essere una difficoltà ancora non del tutto sciolta, e quindi si può parlare fino a un certo punto di Costituzione. Dovrebbe, in parte lo fa, in parte no, fissare alcuni punti chiave. Uno, che è quello del diritto all'informazione dei cittadini, che è una tutela rispetto al sistema pubblico istituzionale di essere informati a misura dei bisogni. E l'altro, come ha fatto il Costituente italiano nella sua Costituzione, di fissare alcuni principi sulla libertà di stampa nel senso moderno, e cioè come coniugare il diritto di parola, il principio di libertà e il principio di concorrenza in un quadro di pluralismo reale. Credo che questo tema sollevi naturalmente molte questioni e rischi alla fine l'uno e l'altro di vedersi un piccolo mostro burocratico che dice e non dice. Temo che il tema vada sollevato, dubito che venga risolto in una chiave normativa e debba restare come uno dei punti del dibattito politico importante per le garanzie delle libertà collettive e individuali in un'Europa di cui non è ancora chiarissimo il contorno istituzionale.
Ecco, fra i compiti del Dipartimento per l'Editoria della Presidenza del Consiglio c'è quello per l'informazione diretta al pubblico. L'ufficio si occupa della convenzione con la RAI per le trasmissioni per l'estero su onda corta. Cosa può dirci di queste trasmissioni che sono state sempre un po' bistrattate dalla RAI?
Ma diciamo, era più che sotto la competenza, e la competenza riguarda del governo, riguarda le convenzioni, tra le convenzioni quelle riguardanti le trasmissioni per l'estero. Un po' devo dire, storicamente, io sono stato per anni anche dirigente della RAI, quindi conosco il problema anche per averlo visto vissuto dall'altra parte. Un pochino, diciamo, la RAI ha vissuto questa materia come una acquisire risorse garantite al minimo dei costi possibili, quindi forse non ha fatto un pensiero davvero strategico, nel senso che poi destinati a quei programmi a volte non c'erano nemmeno, non tanto bravi dirigenti o bravi operatori, ma messi in condizioni di poter svolgere una strategia, un pensiero di sviluppo.
Il potenziamento delle trasmissioni ad onde corte si è sempre detto sia stato un problema di carattere politico, poi adesso c'è la questione del voto degli italiani all'estero, no?
Ma insomma, la realtà è che c'è stato un po' di provincialismo, di guardarsi piuttosto dentro nella storia del nostro sistema radiotelevisivo. Per esempio non si è mai fatto lo sforzo di capire che il segnale televisivo e radiofonico, ma soprattutto televisivo, era preso in un bacino del Mediterraneo e stava cambiando la cultura, il costume, lo stile di vita di paesi che andavano dal Maghreb ai Balcani, e che questo sarebbe stato un elemento, diciamo, politicamente rilevantissimo nelle relazioni internazionali del paese. Un colpo d'occhio a quel mondo, parlando dei mondi ormai immigrati che ci stavano in casa, sarebbe una cosa molto importante. Poi c'è tutto un altro problema che riguarda la rete della diaspora italiana, che è oggi business community in gran parte del mondo, cioè classe dirigente. Poi c'è un problema di rete della lingua italiana, che oggi bisogna guardarla in faccia, questa realtà. È una rete che riguarda per esempio il mondo religioso, che ha sostituito il latino con l'italiano, una rete che riguarda tutta una serie di campi specialistici, che parla o che capisce l'italiano, dalla musica all'architettura, al design, alla moda, al mondo del calcio, che ne so. Ecco, allora, una serie di ragioni che fanno di un paese come l'Italia, che non è una grande potenza, ma non è nemmeno un paese marginale per la sua storia, per la sua ricchezza culturale, per quello che dispone, diciamo, come potenziali, e un pensiero strategico sulle sue reti va fatto. È chiaro che oggi siamo in presenza di internet che toglie una quota di utenza internazionale, ma la integra con altri modi e altri sistemi, di cui quello radiofonico è essenziale, perché è fruibile su onde diverse, quindi da una popolazione molto articolata, e quindi, diciamo, avere un pensiero strategico su questo era ed è un problema, secondo me, non di secondaria importanza.
Ecco, all'estero, con la creazione del consorzio DRM, Digital Radio Mondiale, si sta investendo molto per le trasmissioni in digitale su onde corte. In questo consorzio sono presenti tutte le tradizionali radio ad onde corte internazionali, come la BBC, la Voice of America, la Deutsche Welle. E del DRM se ne è parlato anche a Ginevra, alla Conferenza Mondiale delle Telecomunicazioni, svoltasi proprio pochi giorni fa.
Credo anch'io che su quel terreno della qualità dell'ascolto, perché la garanzia della qualità dell'ascolto poi è la precondizione di un messaggio messaggio che arrivi, si debba lavorare, però bisogna avere una politica di contenuti che non si viva più come una Cenerentola.
Fin qui il dottor Stefano Rolando, ex capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza e Consiglio dei Ministri, ospite della nostra trasmissione.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.